hugged and polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired.
Bentornati e bentornati ad una nuova puntata di Accordai. Anche questo mercoledì siamo qui su Radio Città Fujiko a chiacchierare con voi di nuove tecnologie. In questa puntata prendiamo spunto da un documento che abbiamo pubblicato sul nostro blog accordai.gattini.ninja, che è una lettera aperta a proposito dell'utilizzo di tecnologie di sorveglianza digitale, per chiaramente relative alla pandemia in corso. E questa si tratta, è una dichiarazione firmata da una serie di organizzazioni provenienti da tutto il mondo che si occupano di diritti digitali, privacy e così via, per fare qualche nome che magari potreste aver sentito nelle nostre puntate. Tra i firmatari troviamo Access Now, la Quadrature du Net e anche altre, diciamo, fondazioni varie da diverse parti del mondo, per esempio Creative Commons Uruguay o la Fondazione per le Alternative Media. Insomma, la lista è abbastanza lunga e appunto trovate questo comunicato che vi abbiamo copiato sul nostro blog. E che cosa dice in sostanza? In poche parole si tratta di un appello a esercitare una certa cautela nell'utilizzo di strumenti di sorveglianza digitale. Questa questione sta diventando chiaramente sempre più importante, sia perché secondo alcuni potrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione del rischio del coronavirus, ma anche perché effettivamente nell'ultimo periodo, in particolare negli ultimi giorni, ci sono stati alcuni sviluppi importanti, in particolare il fatto che Apple e Google hanno annunciato che sono, diciamo, a buon punto sullo sviluppo di una serie di strumenti per poter praticare forme di tracciamento dei contatti. E che cosa stanno facendo Apple e Google? Hanno, diciamo, delineato due fasi di lavoro. La prima fase, che è quasi completa, consiste nel creare un'app che abbia la caratteristica di essere in qualche modo interoperabile e intercomunicabile tra i due sistemi operativi per smartphone che sono i più diffusi in tutto il mondo, cioè iOS, quello dell'iPhone, e Android. L'idea appunto è quella di avere un'app che possa essere scaricata sia da chi usa Apple che da chi usa Google, ma che queste app possano parlarsi fra di loro pur essendo su sistemi operativi diversi. E in cosa consisterebbe questa tecnologia? L'idea è quella di sfruttare non il GPS, quindi la posizione specifica in cui si trova il mio telefono, ma sfruttare la tecnologia Bluetooth e occuparsi di tracciare non tanto dove sono, ma con chi vengo in contatto. E l'idea che c'è sotto questa app è che appunto nel momento in cui una persona con cui sono entrata in prossimità in un certo periodo venisse dichiarata positiva al virus, riceverei una notifica che mi dice: ah, guarda che sei stata in contatto con una persona appunto positiva al coronavirus. E poi appunto quello che succede da lì, ci sono varie opzioni, perché al momento si parla appunto di avere una sorta di database in cui vengano registrati degli identificativi associati ai telefoni che vengono incrociati, e nel momento in cui una persona, quindi uno smartphone, dichiara sì, ho il virus, tutti gli altri smartphone che sono venuti in contatto, secondo quello che è segnato su questo database, verranno avvisati. E appunto da qui l'ideale sarebbe anche che questi dati poi venissero condivisi chiaramente con il sistema sanitario nazionale. Però questo introduce un altro problema, perché Google ed Apple ovviamente stanno vendendo questa idea come un qualcosa di attenta alla privacy, però chiaramente nel momento in cui si introduce anche questo passaggio ulteriore di segnalazione al Servizio Sanitario Nazionale, è chiaramente necessario che poi quest'app conosca anche i miei dati personali per poter appunto passare l'informazione alle autorità di competenza. E quindi già vediamo come questa promessa di essere attenti alla privacy ha da subito alcuni problemi, perché o è anonimo oppure non lo è. E quindi bisogna capire un po' questa cosa come funziona. Però quest'app appunto non è l'unica proposta, c'è anche una sorta di fase 2 proposta da Apple e Google, che però vi raccontiamo dopo una canzone.
That has gone and left us here, far from our home, with no one to carry the torchlight. By ourselves on the dark night, God ain't showing up tonight. He's going alone, no one will carry the torchlight. He's going alone, no one will carry the torchlight. With the torchlight, we cannot wait till morning comes by. Then they'll have caught up with us. It's quiet now, we wait on the ones with the torchlight. It's quiet now, we cannot wait on the ones with the torchlight.
Oh!
us down the mountain. We can shine the way home, or we can be burned by the torchlight. The darkest places we ever go are buried underneath our own bones. We must go it alone. We are the ones with the torchlight. But no one will know if we don't carry the torchlight. No one will know if no one will carry the torchlight. Oh yeah, yeah. Oh no, no, no.
Email con Torchlight, e qui su Accordivi stavamo parlando un po' di queste app per il tracciamento dei contatti come, diciamo, arma contro il coronavirus, e si parlava di questa proposta di Apple e Google, appunto, di un'app congiunta, cioè che funziona e dialoga su attraverso entrambi i sistemi operativi, basata sulla rilevazione della prossimità con le persone e non quindi sulla geolocalizzazione in senso stretto. Questa però è soltanto, diciamo, la prima fase di una serie di due proposte da Google ed Apple. Infatti, se questa app sarebbe un'app, appunto, da scaricare e da installare, i due colossi dell'informatica stanno anche sviluppando una funzione che venga inserita direttamente all'interno del sistema operativo, cioè il fatto che i nuovi aggiornamenti del sistema operativo Android o iOS potrebbero avere al loro interno la possibilità di effettuare questo scambio di informazioni tramite Bluetooth, mentre adesso, appunto, andrebbe attivato in qualche modo tramite quest'app. L'idea è appunto di inserirlo di default, come se avessimo quest'app già scaricata sul nostro telefono quando aggiorniamo il sistema operativo, promettendo anche lì la possibilità di partecipare poi o no al sistema di tracciamento tramite questa funzione. Chiaramente, diciamo, ci sono diversi punti da affrontare qui. Il primo punto, senza dubbio, riguarda chi sta sviluppando questi strumenti, cioè Apple e Google. Se ad Apple possiamo anche decidere di voler dare il beneficio del dubbio perché oggi ci sentiamo buone, Google è un'azienda il cui core business è la sorveglianza massiva. Quindi, nel momento in cui Google ci dice che sta creando un'app, però questa volta no, ci tiene proprio la nostra privacy, la costruirà in modo che appunto che sia rispettosa delle nostre scelte, ma sì, ci possiamo credere, come no. Ecco, se vogliamo valutare quello che ha fatto Google in passato, forse non sappiamo quanto la loro parola sul rispetto della privacy valga. O comunque, anche se fosse davvero rispettosa della privacy, una delle pratiche utilizzate da Google e da molte altre aziende è quella di, sì, mettere delle opzioni che consentano di avere una protezione maggiore, ma di metterle così difficili da trovare in posti diversi che a volte le persone semplicemente non lo fanno perché magari non sanno neanche di avere questa possibilità perché non la trovano. E questo per quanto riguarda appunto la possibilità di un'app che debba essere scaricata. Chiaramente l'idea di questa nuova funzionalità inserita direttamente nel sistema operativo è ancora più preoccupante, perché certo sarà possibile decidere di attivarla o meno per quanto riguarda il coronavirus, ma magari un domani non sarà più possibile decidere se attivarla o meno durante una nuova emergenza X o quello che sia. Oltre chiaramente a tutti questi problemi relativi alla privacy, c'è un'altra questione da affrontare che riguarda poi l'effettiva utilità di questi sistemi di tracciamento, e anche su questo tema gli stessi esperti sono in qualche modo divisi, perché è chiaro che per essere efficaci questi sistemi debbano essere pervasivi e essere utilizzati dal maggior numero di persone possibile, perché se ci scarichiamo l'app in tre finché non siamo noi tre vicini va bene, ma nel momento in cui andiamo ad interagire con altre persone che non hanno l'app, o persone che non hanno l'app interagiscono con noi, chiaramente l'aver scaricato l'app diventa abbastanza inutile. Ed è per questo motivo anche che è importante essere particolarmente attenti alle al fatto che siano opt-in, opt-out, e cercare un po' di capire se in qualche modo possano essere rese obbligatorie o no, e a quel punto che cosa comporterebbe. Infatti bisogna sempre pensare che inoltre oltre a poter avere persone che non scaricano l'app, possono benissimo esserci persone che non possiedono uno smartphone, non vogliono possedere uno smartphone, e quindi si inserisce un livello di incertezza ancora maggiore. E però ci facciamo una pausa canzone e torniamo a parlare con voi tra poco.
For the summer, looking back, it was a good one. And I miss all my flatmates. There are good people everywhere. It was just around the corner from my parents' home. Took wine from the basement, drank at the basin.
Long been forgotten,
my Victoria.
eccoci tornate, abbiamo ascoltato Lakes Out con Mount Victoria. Parlavamo di app di contact tracing, quali sono appunto i problemi, le criticità, le cose a cui comunque insomma qualora si scelga o no di voler installare o no un'app del genere bisogna stare attenti. Appunto dicevamo sicuramente la questione della privacy, come sta venendo ricordato da molte associazioni che si occupano di diritti umani e di diritti digitali. Poi la questione del quante persone poi effettivamente hanno quest'app o possono avere quest'app, che chiaramente ha un impatto sul suo successo. Infine un'altra questione che forse è la più importante, soprattutto quella che dipende di più poi dalle specifiche condizioni locali che ci sono nei posti, perché il problema un po' è che queste app di tracciamento dei contatti stanno venendo sempre più proposte come una soluzione che va bene per tutti, che va bene ovunque e che quindi sarebbe meglio che venisse adottata. Appunto Google, Apple stanno pensando anche di inserirle nello stesso sistema operativo, così che davvero in tutto il mondo ci sia questa possibilità. Il problema fondamentale però è che queste app sono anche necessariamente legate alla disponibilità e alla possibilità di essere effettivamente testate per il coronavirus. Ecco, in una situazione come l'Italia, in cui è difficile reperire i test per lo stesso personale medico sanitario, quindi per persone che sappiamo sicuramente essere in qualche modo a rischio, è senz'altro lecito domandarsi in che modo un'app che si basi appunto sulle persone che poi vengono testate o che siano positive possa funzionare. Il rischio è che davvero si chieda alle persone di installare un'app o qualsiasi altro sistema, che poi però risulti inutile perché non ci sono e non vengono fatti abbastanza tamponi alla popolazione. Infatti la domanda che sorge sempre spontanea è: che cosa succede nel momento in cui l'app sul mio telefono mi avvisa che sono a rischio perché una persona nella cui prossimità sono stata è risultata positiva? Che cosa succede? Ho diritto ad essere testata anche io, o semplicemente mi viene richiesto di chiudermi in casa per sicurezza perché forse potrei essere stata contagiata? Queste domande sono appunto importanti in questo momento. E infatti è anche importante guardare poi alle specifiche situazioni in cui queste app sono state usate e hanno funzionato. E qui gli esempi che vengono riportati più frequentemente sono la Cina e la Corea del Sud. Ora, sulla Cina, ecco, forse non ha neanche senso spendere delle parole, perché sappiamo bene che si tratta di un regime autoritario che da anni usa sorveglianza massiccia sulla sua popolazione, quindi direi che se c'è un modello da non seguire in nessun modo per quanto riguarda l'utilizzo delle tecnologie digitali, quello è la Cina. Il caso della Corea del Sud, che potrebbe sembrare un paese più simile a noi, è comunque da analizzare, perché la Corea del Sud ha anche altre due caratteristiche. La prima è quella che sono stati fatti effettivamente molti tamponi, quindi molti test, e la seconda è che in Corea del Sud non si è trattato solo di utilizzare delle app per il tracciamento dei dati, Queste app sono state usate, ma c'è stato anche un tracciamento capillare fatto attraverso la visione di telecamere a circuito chiuso, attraverso l'utilizzo della posizione delle persone ricavata non tramite l'app, ma tramite le cellule telefoniche. Quindi si è tirato su in piedi un sistema di sorveglianza, anche qui abbastanza massiccio, che andava in realtà al di là di una semplice app installata sul telefono. Quindi ecco, per avere gli stessi risultati perlomeno della Corea, questo si bisognerebbe se non altro aumentare il numero di tamponi e poi prevedere un sistema di sorveglianza molto ma molto più capillare di una semplice app o funzione embeddata nel sistema operativo, che dir si voglia. Quindi la questione è controversa, l'importante, quello che noi consigliamo sempre, di informarsi da diverse fonti e soprattutto domandarsi se davvero questa tecnologia è utile e soprattutto a quali condizioni questa tecnologia è utile e se noi nella nostra situazione specifica soddisfiamo o no queste condizioni. E per questa settimana è tutto, ci salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima sempre qui su Accordai su Radio Città Fujiko. Ciao! Why the disconnected?